Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. In queste due pagine, la prima lettura e il Vangelo, sono descritte due chiamate, due vocazioni se volete, due chiamate all'annuncio, alla testimonianza. La prima avviene in un contesto liturgico, nel Tempio, nel Santo dei Santi addirittura. Dio è assiso su un trono elevato, alto ed elevato. Questo trono alto ed elevato per gli ebrei è il cielo. Il luogo dove poggia i piedi è l'Arca dell'Alleanza, si trova cioè nel Santo dei Santi, nel luogo intimo, più interno di tutta la realtà del Tempio, dove solo il Sommo Sacerdote entrava una volta all'anno per il rito dell'espiazione. E da questo luogo Dio chiama Isaia, chiama quest'uomo perché per mandarlo ad annunciare le alterne vicende che avrebbero interessato il suo popolo. E quali erano queste? Beh, da una parte la necessità di prepararsi alla sconfitta, la distruzione del Tempio, dall'altra ancora la necessità di prepararsi alla consolazione, al fatto cioè che dopo la distruzione ci sarebbe stato anche un tempo di ritorno, di gaudio e di ricostruzione. Tutti argomenti nello scorrere del libro di Isaia che avrebbero scosso il suo popolo insieme ai fatti che li avrebbero accompagnati. Voi capite bene che quest'uomo, Isaia, di fronte a un annuncio così vasto, così grande e anche così preoccupante, abbia delle difficoltà. Qual è la prima cosa che dice? Ma forse quella che diresti pure tu. Lui lo dice in un modo aulico, lo dice in un modo, come dire, partendo dalla sua esperienza di se stesso e della fede. Tu forse diresti qualcosa di più semplice, di più prosaico. Lui dice: «Ma io sono un uomo dalle labbra impure, vivo in un popolo dalle labbra impure, ma come faccio io a dire a questo popolo le cose che tu vorrei comunicarmi?» Tu diresti: «Ma io non posso, ho famiglia, poi non sono preparato, ma dove mi mandi? Ma io non sono in grado, non sono all'altezza». Beh, mi fermo qua, tanto gli altri argomenti te li conosci bene, quelli che opponi alla possibilità di essere un evangelizzatore, li conosci tutti. E Isaia è aiutato in questa vocazione da una liturgia, è interessante questo, no? Noi magari non ci abbiamo pensato, ma un serafino, uno dei serafini che stanno davanti all'arca, si va verso l'altare d'oro dove c'erano gli incensi, prende un carbone, lo pone sulle labbra di Isaia e purifica le labbra, come dire, attraverso questa liturgia dell'espiazione che tutti erano abituati a fare una volta all'anno, io stesso purifico te e ti abilito a dire le cose del regno. Per dire che le cose che devi annunciare non sono le tue, non è il frutto delle tue esperienze, ma ciò che io ti comunicherò, che riguarda tutta la realtà dentro la quale ti trovi e anche il popolo al quale io ti mando. Allora la domanda chi manderò? Isaia dice manda me e comincia la sua esperienza gloriosa, difficile, luminosa e drammatica come quella del popolo verso il quale è mandato. Ora tu ti immagini questa vocazione, questa chiamata all'annuncio in un luogo santo e sacrosanto, anzi proprio il santo dei santi. Tutti guardavano verso quella realtà con grande ammirazione. Quella liturgia, una grande investitura da parte di Dio stesso a un uomo, Isaia, che sarà un grande profeta. E poi, 5 secoli dopo, sul lago di Genesaret, al nord del paese, Galilea delle genti, così detta perché c'erano molte realtà pagane in quella parte del regno, molto paganesimo, erano lontani dal culto del tempio, da questa magnificenza, dalla liturgia, dalla sacralità, dalla santità stessa della presenza di Dio. E dove? Sul lago di Genesaret, un giorno qualsiasi, dove ci stanno dei pescatori che sono ritornati dalla pesca a mani vuote, quindi una circostanza molto periferica, assolutamente non liturgica, e davanti a gente che era un po' scontenta perché la vita non gli andava bene. Proprio quelle condizioni nelle quali Dio chiama te ad essere un annunciatore. Cosa potresti dirgli? Che c'hai altro da fare? Che sei impegnato? Ti è andato tutto male? Pesci non ne hai presi. La notte, cioè la vita nella quale è brancolato nel buio, alla fine che cosa ti ha restituito? Viene Gesù, si mette su una barca a predicare, perché troppa gente va là a chiedergli miracoli. Non è questi che vuole fare solo per stupire la gente. Vuole che la gente capisca. Vuole che la gente comprenda che comincia un mondo nuovo e comincia da là, dalla periferia, non dal centro, non dal santo dei santi, dalla periferia, in mezzo ai pagani. Dunque, se lo vuoi capire, anche qua, sotto questa capanna, che però avete visto è diventata più calda e accogliente. Ne parliamo dopo. Chiaro? Anche qua. Anche dentro la tua incapacità. E comincia con un prodigio, dice a Pietro, gettate le reti. Ma come gettiamo le reti? Non abbiamo pescato tutta la notte, però siccome abbiamo ascoltato la tua predicazione, siccome abbiamo compreso che tu hai un'autorità tutta da verificare, mica sei il Dio di Israele, però sei un uomo sapiente, un uomo che capisce, che parla a nome di Dio addirittura. Bene, su questa parola getterò le reti, dice Pietro, che non è San Pietro, è ancora Simone, è ancora come te, è ancora pieno di dubbi, di difficoltà, di scuse, ma non so, bibubba. Tant'è che quando vede la pesca miracolosa, invece di dire, ah Signore, ma ti seguiremo, ma tu sei grandissimo, ma tu sì, meno male che sei arrivato. Proprio quando non c'avevamo niente. Pietro, quando vede questo prodigio, dice a Gesù, inginocchiandosi, allontanati da me, perché io sono un peccatore. E che vuoi mettere tutta la gloria di Dio in mano a un peccatore? E che vuoi mettere tutta questa? Io non sono Isaia, non sono Geremia, sono uno qualsiasi. Sono un pescatore della Galilea, ho a che fare con i pagani, i miei amici non credono, i miei amici non vengono a messa, direbbe Pietro. Ci siamo capiti, no? Sono i tuoi amici, sei tu Pietro. E Gesù, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. E qui comincia la fenomenologia di Pietro, il cambiamento graduale che lo porta dall'inchinarsi davanti a Gesù e dire io non sono degno, sono un peccatore, ma dove vado? Ah, vi ricordate, vicino il fiume, vicino al Giordano, dice il Signore, no, guarda, ma tu non andare a Gerusalemme, ci penso io, ti difenderò io, Pietro, ancora lui, quello che ci aveva paura, quello che non si sentiva degno, e poi a Gerusalemme, lui che avrebbe difeso Gesù, io non conosco quell'uomo, non lo so chi è. Allora a chi è affidato questo annuncio? Ai docenti della Gregoriana? No, questo annuncio è affidato a quelli che con le loro difficoltà, che con le loro resistenze, se vuoi anche con i loro alibi, proprio come te, sono mandati a questo mondo a riaccendere la fiaccola della fede e la speranza, a ricostruire le strutture della carità, a ricostruire i ponti della relazione. A cambiare il volto di questo mondo con l'aiuto dello Spirito Santo. Se lo vuoi sapere, questa è una parola vocazionale. Ma noi non abbiamo, adesso perdonatemi, dico una cosa che non vi piacerà. Non abbiamo bisogno di preti e suore, abbiamo bisogno di testimoni. Non abbiamo bisogno di gente che segua regole e basta, noi abbiamo bisogno di gente che sia infiammata dello Spirito Santo e che poi lo segua pure nella povertà, castità e obbedienza, così come la vita religiosa che richiede, ma che lo faccia soprattutto con il cuore, che spenda la propria vita per il Vangelo, perché il Vangelo si riaccenda nel cuore dell'uomo contemporaneo. E questo chi lo farà? Chi lo farà? Non è affidato a te? Pensi che se io andassi a piazza, che ne so io, da qualche piazza di Roma a dire qualche cosa mi accoglierebbero? Ma tu in tutte le piazze, in tutte le vie, in tutti i laghi di Genesaret, in tutti i luoghi dove si sta cantando la sconfitta, tu invece puoi essere uno che celebra la vittoria di Cristo sulla morte, sulle difficoltà, su tutte le sconfitte del mondo. Possa lo Spirito aiutarti a credere questa parola e su questa parola gettare le reti dentro questa storia. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, la tua parola consola il nostro cuore. La presenza del tuo Cristo ci dà animo perché possiamo incontrare questa generazione e convertirla al suo cuore santo e immacolato. Vieni in soccorso a quella debolezza che ci fa recedere, fa che non cediamo ai nostri alibi, alle nostre ragioni, ma con generosità possiamo seguire le vie del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu hai fondato la tua Chiesa sul sangue di Cristo e sulla debolezza degli uomini. E in questa liturgia in cui hai unito la forza del Figlio e la fragilità della natura umana, tu hai costruito la storia della salvezza. Sempre accompagni la tua Chiesa verso il suo compito eterno, quello di santificare il mondo. Ti preghiamo per il Papa, per tutti i ministri. Ti chiediamo, pastori, e vocazioni secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, pur essendo chiamati a questo alto compito, non sempre abbiamo saputo portarlo a termine con generosità e con fedeltà. Perdona i nostri peccati. E aiutaci a perdonare anche i peccati di quelli che ci hanno giudicato, che ci hanno fatto del male, che ci ostacolano in qualche modo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, apri il cuore all'uomo contemporaneo, perché le parole della predicazione possano raggiungerlo, scaldarlo, dilatarlo e farne un cuore come il tuo Tempio Santo, luogo di adorazione, di perdono, di riconciliazione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli. Mettili a riparo dal maligno, guariscili da ogni maleficio, fa che non seguano le istigazioni cattive del demonio. Fa che credano alla responsabilità che tu gli hai affidato e diventino annunciatori del regno e operai per la tua messe. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.